Sono le prime ore del mattino di venerdì 5 marzo 2021. Due agenti di polizia sono stati chiamati all'aeroporto internazionale di Albuquerque per indagare su un camion abbandonato all'ultimo piano del parcheggio dell'aeroporto. Non è insolito che i veicoli rimangano parcheggiati in un aeroporto per un paio di giorni, anche al di fuori delle aree di parcheggio a lungo termine. Questo, però, si è distinto. Il 911 locale aveva ricevuto una chiamata dalla sicurezza dell'aeroporto che diceva che durante una perquisizione del parcheggio avevano trovato un veicolo da cui proveniva un odore orribile. Il vecchio Ford Ranger malconcio aveva diverse scatole di plastica nel cassone e altri detriti e un altro contenitore sul sedile anteriore. Qualcosa non andava. Tipo puzza. Un certo odore. Ma non quello di decompositore o qualcosa del genere, voglio dire. C'era anche ieri, credo. Oh, sì. C'era una volta lo stesso veicolo qui ieri. Forse sono partiti e sono tornati. È come un odore di macchina che proveniva dal veicolo. Sì, ogni tanto, non so se l'hai notato.
Sì, non riesco a capire bene cosa fosse. Già sembrava, non potevo pensare che puzzasse di corpo in decomposizione o qualcosa del genere, ma non lo so. Ma sì, sento qualcosa, ma riesco proprio a capire cosa fosse. Anche un odore di sporco.
Sì, è un po' strano e fuori posto, soprattutto con tutte quelle tazze lì dentro. E, sì. Sì, è decisamente strano. Gli ufficiali non avevano modo di sapere in quel momento che si erano appena imbattuti in prove che avrebbero bloccato tre casi di persone scomparse in una contea vicina e dato il via a una storia orribile che avrebbe attraversato più stati. Grande amore. Prima di iniziare, vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle persone vittime di questi terribili crimini menzionati in questa storia. La nostra storia inizia a Grants, nel Nuovo Messico, circa 80 metri o 130 km a ovest di Albuquerque. Circa un quinto della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, tra cui circa un terzo di coloro che hanno meno di 21 anni. E ha un problema di droga, come molte città americane in difficoltà. C'è molta droga e molto deserto dove qualcuno può scomparire. E a Grants c'erano diverse persone rimaste a vivere con quel poco che il governo riusciva a dare loro, cercando di bilanciare le loro esigenze di cibo, utenze e droga. È stato in questo contesto che il Dipartimento di Polizia di Grants ha aperto una denuncia di scomparsa di Matthew Miller, un 21enne cresciuto in città. Sua nonna lo ha denunciato come scomparso dopo che non è mai tornato dopo essere uscito di casa il 24 gennaio. Sono passati 5 giorni prima che la denuncia di scomparsa della persona venisse presentata alla polizia. Sebbene il giovane avesse un noto problema di dipendenza da oppiacei, non era da lui scomparire per un periodo di tempo prolungato, soprattutto senza aver trovato qualcuno che si prendesse cura dei suoi due gatti. Solo l'anno prima, Matthew aveva perso sia il padre che il nonno. E nonostante le difficoltà, era rimasto molto legato alla nonna. La sua ragazza ha detto di averlo visto l'ultima volta quella sera, mentre si dirigeva verso Albuquerque sul suo pick-up marrone Chevrolet, Colorado. Da allora non ha più avuto sue notizie. Quel camioncino sarebbe stato ritrovato in un complesso di appartamenti a Grants, ma di Matthew non ci sarebbe stata traccia e non si sarebbe trovato nessuno che avesse visto il giovane scendere dal veicolo o aggirarsi nella zona. Il camioncino è stato portato alla locale scientifica per essere esaminato alla ricerca di prove. Il luogo in cui è stato ritrovato il camioncino di Matthew si trovava a poco più di un isolato di distanza da dove avevano ricevuto la segnalazione di un'altra persona scomparsa. Questa volta, la persona scomparsa era Jennifer Whitman Lennon, una madre di 3 figli di 39 anni. Il suo ex marito Sean ne aveva denunciato la scomparsa solo pochi giorni prima. Originari del New Jersey, la coppia si era trasferita nel New Mexico qualche anno prima a causa di un'opportunità di lavoro che lui aveva avuto presso un'azienda di energia solare. All'epoca Jennifer era un'infermiera abilitata. Il trasferimento non aveva funzionato bene per loro. Sean, che aveva la custodia legale dei figli della coppia a causa dei problemi di droga di Jennifer, le aveva permesso di tornare a vivere con la famiglia durante la chiusura dovuta alla pandemia. Con le scuole chiuse, sia lui che lei erano senza lavoro. Era dura sopravvivere e la casa era spesso senza elettricità o acqua. Come inquilino, Sean era anche in ritardo di mesi con l'affitto, ma non poteva essere sfrattato a causa delle leggi entrate in vigore durante l'emergenza. Jennifer, ha detto alla polizia, era rimasta drogata. Un giorno, salì in macchina con un uomo che vedeva di nome Justin Mata e un altro uomo conosciuto solo con il suo soprannome, Suspect, e partirono per l'Arizona con una piccola busta di pillole di fentanyl nel tentativo di rivenderle per procurarsi una quantità maggiore di droga. Sean disse che non era mai tornata, non avrebbe risposto alle sue chiamate o ai suoi messaggi e che era preoccupato che le fosse successo qualcosa. Disse che aveva già fatto cose del genere in passato ed era tornata a casa dopo che i soldi erano finiti, ma considerando quanto fossero difficili le cose, avrebbe dovuto rimanere senza soldi prima di quel momento. Le risorse della polizia locale si impegnarono a fondo sul caso, setacciando i quartieri di Miller e Lennon, verificando anche con i loro soci, amici e familiari. Entrambi gli individui avevano una vasta rete di amici sia dentro che fuori dalla comunità della droga. Sia Matthew che Jennifer erano appena scomparsi. Inoltre, il fidanzato di Justin Mata disse che anche lui se n'era andato dal giorno in cui Jennifer era scomparsa, a quanto si dice il 21 gennaio. Era scomparso proprio come gli altri due. Nessuno lo aveva visto nei giorni successivi. Jennifer e Justin erano ovviamente andati via insieme, ma potevano essersi separati da qualche parte lungo il cammino. O erano insieme da qualche parte per uno spacciatore di droga che non aveva ancora fatto il suo corso. E Matthew? Non era scomparso fino a giorni dopo. C'erano dei collegamenti tra Matthew e gli altri due basati sul loro consumo di droga. Ma qualcosa o qualcuno poteva averli raggiunti entrambi. Gli agenti delle forze dell'ordine nella zona di Grants non avevano fatto altro che cercare di rintracciare una pista e tornare alle loro fonti originali per vedere se stava succedendo qualcos'altro. C'erano molte speranze che scuotendo l'albero qualcosa o qualcuno sarebbe caduto. Sean Lennon, con cui era stato difficile tenersi in contatto, dovette essere richiamato. Salve.
Ehi, sono Sean. Sì, è lui. Ehi, Sean, sono un avvocato investigativo. Come stai?
Bene, come stai oggi?
Bene, amico, ho provato a contattare il tuo altro numero ma non funziona, quindi...
Mi scuso, scusate.
Quindi, sapete qualcosa di nuovo? No, non ho sentito niente. No. Ok, siete ancora in città? No.
Sono ad Albuquerque.
Ok, come stanno i bambini?
Il detective sta tenendo la chiamata informale e amichevole. Questo per iniziare a costruire un rapporto con John e rendere più probabile che sia disposto a venire a parlargli. Non vuole farlo sentire come se fosse un sospettato per paura che scappi, non si presenti o si presenti con un avvocato che sicuramente consiglierebbe a Sean di non parlare con il detective. Sean non è legalmente obbligato a venire o a parlare con il detective. State bene? Sto bene. Sono solo arrabbiato. È sospetto che Sean non si sia proattivamente messo in contatto con i detective, soprattutto da quando ha affermato che i suoi figli hanno chiesto della madre e hanno pianto. In genere, la famiglia di una persona scomparsa contatta spesso i detective per tenersi aggiornata sul caso e per vedere se sono state scoperte nuove informazioni. Le famiglie spesso esercitano pressioni perché vogliono che il responsabile o il loro caro vengano ritrovati. E tu vivi con un po'.
E vivi di nuovo con Dio ancora?
Sì, sì. Ok. Da qualche parte qui?
No, abbiamo fatto qualche progresso qua e là. Ho un sacco di foto di veicoli diversi che vorrei che tu dessi un'occhiata. Vedi se puoi aiutarmi a identificarli.
Domani posso. Volevo venire e posso. Ho ancora delle cose che devo restituire a scuola.
Ok. Domani andrà tutto bene. Avvisami quando vuoi. Ce l'hai fatta.
Va bene, bene.
Va bene, amico, lo apprezzo.
Scusate per la femminista, non l'ho fatto.
Punto. Siamo a posto. L'altro.
L'altro era tecnicamente quello che ci era rimasto. Quindi... Ok, sì, va bene. Scusate.
Va bene. Avete idea di che ora sarà domani?
Nel pomeriggio. Devo andare a prendere un passaggio, quindi...
Ok.
Va bene.
Va bene, assicuratevi solo che i bambini siano accuditi e poi andiamo avanti. Bene, ci vediamo domani, ciao.
Grazie. Sean aveva anche avuto problemi con la legge, non presentandosi in tribunale per un'accusa di aggressione derivante da un incidente avvenuto a novembre, solo un paio di giorni dopo quella chiamata. Sean era stato prelevato, arrestato e condannato a una settimana nella prigione della contea. Era più che disponibile a sottoporsi a un interrogatorio. Un detective e un agente erano stati mandati a prenderlo e a riportarlo dentro. Era il 25 febbraio. Mentre l'agente collega alcuni oggetti per ricaricarsi prima dell'interrogatorio, notate la bacheca sul muro. Vedrete sul lato destro un manifesto di una persona scomparsa, Matthew Miller. Ciò che a prima vista potrebbe sembrare una coincidenza diventa una connessione che non può essere negata. Nella stanza degli interrogatori, Sean viene a sapere che ci sono molte nuove informazioni, ma finora i puntini non si collegano. Forse può aiutare. O forse con un po' di pressione potrebbe emergere qualcosa di più. Si tratta di queste persone scomparse, sai, ok, tutti sono sospettati, ok, tutti ho a che fare con sospettati, testimoni e vittime, tutti sono sospettati, ok, ed è mio compito prendere i sospettati uno alla volta ed escluderli.
Sembra una buona idea.
Non posso escluderne uno, non posso passare al successivo, posso occuparmene solo di uno alla volta, ok? Tu sei il nostro sospettato che voglio provare a escludere. Ok. Il detective si siede proprio di fronte a Sean per poter osservare il suo linguaggio del corpo e invadere il suo spazio personale se vuole esercitare più pressione durante l'interrogatorio. Il detective inizia l'interrogatorio dicendo che tutti sono sospettati e che hanno dovuto escluderlo. Questo viene fatto per mettere Sean a suo agio e non farlo sentire come se fosse il bersaglio, il che non è assolutamente il caso. Ai detective è legalmente consentito usare tattiche ingannevoli e persino mentire ai sospettati durante l'interrogatorio. Noterai che la stanza è spoglia, senza niente sui muri o sui tavoli per evitare distrazioni. Le cose che ci hai detto. Ok. Ho completamente escluso che ognuna di esse fosse una bugia assoluta. Ok. A causa di questi fatti. Ho messo sotto sorveglianza tutta la città.
Fantastico.
Ok. Ho messo sotto sorveglianza tutta la città. Qui, il detective inizia quello che viene chiamato il processo di persuasione. Inizia con una dichiarazione di coinvolgimento e fa sapere a Sean che le sue precedenti dichiarazioni sono bugie e indica che ciò è supportato da telecamere di sorveglianza. Questo potrebbe essere il caso o meno. Bene, Sean. Primo passo. Ok, il primo passo è dirmi dove sono i corpi. Il secondo passo, ok, è raccontarmi una sorta di storia ragionevole della verità.
Ok.
Non importa. Questi sono i passaggi. Ok, tutti noi commettiamo errori. Ok, giusto, e tutti noi andiamo nel panico. Il linguaggio del corpo di Sean è molto goffo e innaturale, il che indica che è nervoso. Si tocca il viso, il che è un segno di stress. Notate inoltre che agita la mano destra in modo sprezzante dopo quasi ogni affermazione fatta dal detective. Movimenti ripetitivi come questo sono un modo che i sospettati usano per alleviare lo stress e solitamente vengono fatti inconsciamente. Questo si vede spesso quando qualcuno mente. Spesso si vedono anche sospettati che guardano in basso per evitare il contatto visivo, cosa che si può vedere fare anche da Sean. Notate che il detective si sporge verso Sean. Mette il suo foglio di lato per invadere il suo spazio personale e per affermare la sua autorità su di lui ed esercitare maggiore pressione. Questa è chiamata postura da interrogatorio. Gli sta dando la massima attenzione e si siede molto vicino a lui. Qui, il detective passa a una tecnica chiamata sviluppo del tema. L'interrogatore propone al sospettato ragioni e motivazioni che serviranno a giustificare o scusare psicologicamente il comportamento del sospettato criminale e cerca di minimizzare e normalizzare ciò che è accaduto. Qui lo fa suggerendo che si è verificato un errore e afferma che tutti sbagliamo e commettiamo errori. Il tema è sviluppato in base al motivo per cui il sospettato ha commesso l'atto, non se l'ha commesso, e cerca di sminuire la gravità della situazione con le parole che usa. Ok. Non penso che tu sia. Punto. Non penso che tu sia un assassino. Non penso che tu sia capace di, sai, uccidere qualcuno di proposito. Sai, penso che tu sia una persona ragionevole. Penso che sia stata una specie di legittima difesa o un incidente, e che tu abbia perso la testa come chiunque altro e sia andato a scaricare i loro corpi perché non volevi perdere i tuoi figli. Il detective in realtà crede che Sean sia un assassino e, di fatto, capace di omicidio. Ma gli dice che non è così per impostare il passaggio successivo della tecnica Reed, che consiste nel presentare uno scenario alternativo, suggerendo legittima difesa o un incidente, per vedere se Sean si aggrapperà a uno di questi temi e lo convincerà a confessare. Al detective non importa se usa una di queste giustificazioni. Vuole solo che sia più facile per lui iniziare a confessare e avvicinarsi alla verità e al suo coinvolgimento. Cerca di dare a Sean una giustificazione più accettabile per aver commesso questi omicidi, usando la scusa di non volergli far perdere i figli come movente per abbandonare i corpi. Assume un tono molto empatico e non giudicante con Sean, nonostante sappia che si tratta di un crimine raccapricciante e indifendibile. Nota che Sean non ha ancora fatto una sola negazione o protesta sulla sua innocenza. Di cosa si tratta? Di cosa ti ho detto quello che sapevo? Ecco cosa. Sento di averti dato questa risposta. Cosa ti farebbe pensare diversamente che non fosse vero? Cosa? Cosa pensi? So che sei l'ultimo ad aver guidato il camion di Matthew Miller, ok?
So che l'hai parcheggiato dove l'abbiamo trovato, sì.
È tutta una bugia. Mi hai mentito su questo. Cosa intendi? Che è lì che l'ho messo. Ti ho detto dov'era. C'era ancora. L'ultima volta che l'ho visto era lì. Te l'ho detto qui dentro. Ti ho detto che guidavo il camion. Mi hai detto che hai guidato il camion qualche settimana prima e sei andato da Smith's e Walmart per comprare del cibo e poi sei tornato indietro e hai guidato un King.
Al McDonald's, sì.
È così. Questa è l'ultima volta che l'ho guidato. E i bambini sono con me per tutto il tempo. Tutto qui. Ok, ogni volta. Quindi, c'è un video di sorveglianza dall'altra parte della strada rispetto all'817 di King. Un video di sorveglianza incredibile.
Sì.
Abbiamo tutti quelli che vanno e vengono da quella casa. Tutto quello che succede, ogni veicolo che si presenta. Giusto? Ogni persona. Il tono di Sean è estremamente strano e dovrebbe essere notato. È molto calmo e rilassato per qualcuno che è appena stato accusato di omicidio. Ecco che cerca di estorcere al detective quali prove ha. Questo serve per decidere cosa ammettere e come inquadrare qualsiasi storia voglia presentare per adattarla alle prove. Sean si innervosisce quando il detective inizia a raccontargli dell'incredibile video di sorveglianza che ha. Sean sembra nervoso e beve un sorso d'acqua. Spesso le persone hanno la bocca secca quando sono nervose e potrebbe anche farlo per prendere tempo e pensare a come spiegare cosa il detective potrebbe o meno aver visto. Ogni volta che Matthew va lì.
Parcheggia davanti. Quando guidi il camion, fai retromarcia. Ok. Ok.
Ha iniziato a fare retromarcia perché voleva prendere quell'organo.
Voleva. Voleva fare cosa? Caricare quell'organo, venderlo. Quello che è, guarda la foto, davanti alla casa, il grande organo musicale. Non ero abbastanza forte fisicamente perché mi sto ancora riprendendo dalla malattia. Ma sì, prenderlo. Voleva prenderlo da qualche parte, ottenere dei soldi per questo. Io ero tipo, non lo faccio, quindi gli ho lasciato usare la mia carta alimentare.
Ok. Perché ho preso le provviste e basta.
Dov'è? Dov'è Matthew e dov'è Jennifer e dov'è José?
Non ho questa risposta per te. Non facevo parte di nessuna delle sparizioni a cui stavano assistendo. Non fa per me, quindi.
Sean alla fine nega per la prima volta di non far parte della scomparsa, ma ancora una volta mantiene la calma e un atteggiamento molto disinvolto. La sua negazione è piuttosto debole e non è all'altezza della gravità delle accuse. Inizia a blaterare nervosamente di dettagli insignificanti, come spesso accade quando qualcuno mente. Matthew mi doveva $80 di qualcosa. Avevo bisogno di acqua. Avevo bisogno di un veicolo di tanto in tanto. Mi ha portato in macchina un paio di volte. Non sapevo nemmeno che non avesse acqua finché non ha detto qualcosa su sua nonna. Un giorno ha preso l'acqua da sua nonna. Mi è piaciuta. Quindi, ora abbiamo un collegamento tra Sean, Jennifer e Matthew. Un collegamento di cui Sean non si era mai parlato prima. Ma questo collegamento è stato quello che ha effettivamente collegato le loro sparizioni. E Jennifer e Justin sono scappati insieme.
Sì,
e sono saliti su questa macchina bianca.
Una 300 bianca o qualcosa del genere?
Sì, non c'è mai un'auto bianca che vada all'817 Kingdom. Sì, c'è un incendio, c'è una 300 bianca lì.
Perché se ne sarebbe andata senza prendere il telefono? Aveva un telefono nuovo. Lui le ha dato un telefono nuovo di zecca. Se n'è andata. Aveva un iPhone bianco. Bello. Davvero bello.
Perché avrebbe dovuto? Perché non avrebbe dovuto prendere l'altro telefono?
Perché è un pezzo di spazzatura.
Perché non avrebbe dovuto chiamare nessuno?
Perché il suo telefono non era acceso e non funzionava. Perché non c'era campo. Non stavamo insieme. Come se fisicamente se ne stesse andando con Justin. Tipo, ok. Non potevo permettermi quella roba. Perché avrebbe dovuto prendere il suo trucco?
Si è portata il trucco. Ha preso un'intera borsa. Sì. La grande borsa a fiori come la valigia.
Aveva uno zaino. Lo zaino. Bello. Femmina. È sempre preparata. Quindi, Sean, credo che abbiate litigato. Penso che sia stata solo legittima difesa. Justin ti è venuto addosso. È successo qualcosa di strano e tu stavi solo proteggendo te stessa e i bambini. Ecco cosa penso sia successo. E in qualche modo sono morti. Il detective ora fa un breve monologo per proporre al sospettato ragioni e moventi. La regola generale quando si fa questo è cercare di dare la colpa di ciò che ha fatto il sospettato a un'altra persona o a una serie di circostanze diverse dal sospettato stesso. Qui suggerisce che Justin era l'aggressore e suggerisce che si stava solo difendendo.
No, mi dispiace. No.
Non sono nemmeno riuscito ad andare. Non ho letteralmente un mezzo di trasporto. Non ho. Riesco a malapena a far entrare questa roba nel magazzino. Tipo se sei fortunato ad andare a piedi al negozio, tipo. Non è che lo possieda, ma sono andato a piedi a prendere l'acqua. Non avrebbe lasciato i suoi figli in quel modo, ma lei una mezza dozzina di volte. Siamo divorziati da 2 anni. È un terzo di Grant, tipo qualcosa del genere. Sì.
Il che è un motivo in più per essere molto arrabbiato con lei.
È solo delusione. Sai, non posso cambiarla, ma non potrei renderla senza casa. Tipo, è una cosa di mia madre e, sai, di sua madre. Avrebbero dovuto cacciarla via, costringerla ad andarsene. Tipo, una cosa che basta a qualcuno per non avere un posto dove vivere, sai. Sean nega molto debolmente. Sean rivela quale potrebbe essere stato il suo movente per uccidere Jennifer, dicendo che se la faceva con un terzo della città. Justin, essendo il suo nuovo fidanzato, potrebbe essere stato ucciso per gelosia o per paura che lui ne denunciasse la scomparsa. Sean continua dicendo di avere dei problemi di memoria, in particolare quando si tratta di convertire i ricordi a breve termine in ricordi a lungo termine. Forse è dovuto al periodo trascorso in servizio o al suo pesante uso di droghe negli anni precedenti. Non è raro che i sospettati affermino di avere problemi di memoria durante l'interrogatorio, soprattutto quando si sentono con le spalle al muro o non vogliono discutere di certi dettagli che la maggior parte delle persone sarebbe in grado di ricordare facilmente. Penso che tu stia mentendo. Sean, il 10 febbraio. Ok, quello è stato il giorno in cui sei entrato qui e abbiamo scoperto che Jennifer è scomparsa.
Sì.
Prima di venire qui.
Sei andato a casa di Kelly Dodd. L'ho
fatto. Lui ha preso una borsa in casa e aveva una pistola e i documenti di Jennifer. Perché l'hai fatto? Stai ammettendo di averlo fatto. Avevo una borsa in casa. Mentre venivi qui, ti sei fermato a casa di Kelly. Mi sono fermato a casa di Kelly.
Giusto?
Sì, ho parlato con Kelly per qualche minuto. Me ne sono andato. Hai preso una borsa in casa sua e l'hai nascosta. Non l'ho nascosta io. È sul tavolo della cucina. Ecco qua. Era l'altra mia borsa. Il mio computer portatile e tutto il resto. E nella borsa c'era una pistola.
C'era la pistola di Justin, che era la pistola di Tommy Arkell.
Di Justin? Era la pistola di Justin. Justin? Sì, era la pistola di Justin. L'ha presa da Tom.
Ok. Cos'altro c'era nella borsa? Coltellini. Kelly mi ha dato un coltellino. Uno di questi era quello di Justin, che aveva una strana punta verde che quasi si rompeva, e poi c'erano un taglierino.
E i documenti di Jennifer. E i documenti di Jennifer. Sì. Alcuni dei suoi documenti. Ho tutte le sue altre cose in casa. Ha anche altre idee. E così, quando hai finito di parlare qui, te ne sei andato. Sei tornato a casa di Kelly per riprendertelo.
No, io. No, volevo il mio. Telefono. Ho detto, dov'è il mio telefono? Non ho il mio telefono. Non era nella macchina di Dee. Non ho mai ricevuto il telefono.
Quale telefono? Di cosa stai parlando? Avevo un telefono. E ho pensato, dov'è il mio telefono? Dov'è il mio telefono? Virgolette. Perché dovrebbe essere a casa di Kelly? Perché l'ultimo posto in cui pensavo di averlo era a casa di Kelly. È letteralmente scappata via. Non ha senso. Sean, hai preso? No. Chiedi a lei. È letteralmente scappata via. No. Hai preso la borsa con la pistola e i documenti di Jennifer. Ho preso le borse come ovunque vada e lei ha tenuto la pistola come se l'avesse presa. Immagino che a quanto pare fosse quello. Ma sì.
Quindi, hai intenzione di riprenderti la borsa?
Sono andato a prendere la borsa del computer. Non mi ero accorto dell'altra. Ho pensato, oh, merda. E poi la pistola e i tre coltelli sono spariti. Tre cosa? Tre coltellini tascabili.
Oh, sì.
E non hai provato a riprenderteli? Ho chiesto dov'è la roba che c'è nella borsa. E Doug ha detto, questo è quello che ti darà. E io ho pensato che stavo cercando di litigare con lui perché è un po' spaventoso. Ah, ha quella pistola.
Dimmi, venduto, che fine hanno fatto i documenti di Jennifer e tutto il resto?
Li ho ancora. Sì, li hai ripresi da casa di Kelly. Erano nella borsa. Erano di nuovo. Nella borsa del computer. Sì, erano nella borsa. L'unica cosa che non ho capito sono stati letteralmente i tre coltellini, tipo lame grandi così. Forse. Perché non me l'hai detto? Non sapevo che non avrei riavuto indietro la roba, finché non mi sono accorto che c'era l'altra borsa e ho lasciato lì per sbaglio il portatile perché volevo vedere i miei moduli per lei. Voleva incassare. Sono andato a incassare. La mia stampante era in deposito. Mi ha detto, non ho la stampante. E io, ok, torno. Molla tutto, corri e torna. E io, dov'è il mio telefono? Tipo, nessun telefono. Tipo, dov'è la mia roba? Di quale telefono stai parlando? Avevamo un telefono Android, un altro. Qual era il numero? Ho preso tutti i tabulati telefonici. Dall'altro. E quello che affermi essere di Jennifer. E di perché stavi usando questi telefoni per mandare messaggi a Kelly dopo che te ne sei andato. Perché hai distrutto il telefono di Jennifer e l'hai rotto in veranda? Sean ha appena avuto un grosso problema. Spiegare la pistola sarebbe difficile. Ma aveva qualcosa a che fare con le sparizioni? Al momento, sembrava sospetto, ma potrebbe anche essere solo un uomo che si è sbarazzato di alcuni oggetti difficili da spiegare prima di andare in prigione per un breve periodo. A Sean non piace l'insinuazione che stesse cercando di sbarazzarsi di prove, forse prove di un omicidio. Non sta abboccando all'esca che gli è stata tesa qui. Voglio solo darti questa possibilità. Sai, alla fine scopriremo esattamente cosa è successo. Alla fine li troveremo tutti.
E questa è una buona cosa.
Penso che siano morti. Non è vero?
Penso che lei si presenterà quando vorrà i soldi. È sempre così. È passato un mese. Amico.
È scomparsa più di un mese fa.
Non ha chiamato sua madre. Non ha avuto contatti con nessuno. Sua madre sa che è negli Stati Uniti. Non.
Appena lei.
Nemmeno Justin. Nemmeno Matthew. Matthew non se ne sarebbe andato due giorni senza prendersi cura dei suoi gatti. Tu sei l'ultimo rimasto nella sua macchina. Ok. Capisco cosa intendi. Come hai fatto? Non cambia il fatto che ho usato la sua macchina perché mi ha tolto $80 dal carrello del cibo. La sua ragazza era lì. Ho letteralmente guidato per andare a prendere l'acqua, la spesa, le provviste e loro si aspettano che io creda che hai preso in prestito la sua macchina. Lui è d'accordo. E lui vuole che tu e Justin, tu vuoi che io creda che Justin e Matthew, ok, vi hanno detto di andare a parcheggiarla a un isolato di distanza da casa tua.
Stavano di nuovo uscendo insieme.
Perché l'avrebbero parcheggiata proprio a casa tua allora? Dico loro di non parcheggiare sempre davanti alla mia macchina. C'è troppo traffico lì. Ma non sto facendo niente di losco, cercando di raccogliere spazzatura o di fare la spesa. Non c'è niente di losco. Non devo preoccuparmi che queste persone entrino ed escano dalla strada principale. Parcheggino per un minuto per delle stronzate.
Ok, è losco. Parcheggiare nel vialetto è normale. Tipo caricare, fare qualcosa. Spesa, qualcosa.
Ok, le tue impronte digitali e il tuo DNA saranno ovviamente nel camion. Punto. Sì, e anche i bambini sono lì, giusto? Ok. Il detective gli offre la possibilità di confessare, facendogli sembrare che sia nel suo interesse e che troveranno una soluzione in ogni caso. Sebbene ciò sia vero, una confessione è sempre estremamente utile per perseguire un caso. Di nuovo, Sean chiede quali prove hanno raccolto i detective per vedere cosa potrebbero sapere o aver trovato. La polizia ha fornito le informazioni, ma Sean è stato in grado di rispondere almeno abbastanza da confondere, se non cancellare, qualsiasi linea che lo collegasse alle sparizioni. Sean sarebbe stato rilasciato dalla prigione con un'altra data di udienza in futuro. Era tornato ad Albuquerque per prendere i suoi figli. Aveva preso accordi per riportarli nel New Jersey e farli stare con la famiglia, mentre Sean tornava per occuparsi dei suoi problemi legali e per seguire le indagini sulla scomparsa di Jennifer. Un giorno, Sean sarebbe partito con i bambini dall'aeroporto internazionale di Albuquerque. E solo un paio di giorni dopo, quel Ford Ranger rosso malconcio sarebbe stato trovato abbandonato nel parcheggio. Il cassone era pieno di grandi contenitori di plastica che emanavano un odore inquietante. Il camioncino era intestato a Randall Apostle, una persona che apparentemente non aveva alcun legame con Sean, ma il contenuto sì. Gli agenti avrebbero chiamato una squadra di ricerca prove e i bidoni sarebbero stati rimossi dal camioncino e aperti. All'interno c'erano i corpi smembrati di Jennifer Lennon, Justin Mata e Matthew Miller. Nel sedile anteriore, sotto un telo e coperto da un altro contenitore e detriti, c'era il cadavere di Randall Apostle. Sotto il suo corpo sarebbe stato trovato un piccolo martello. L'arma era stata usata per uccidere l'uomo. I referti dell'autopsia sui tre corpi nelle borse avrebbero dimostrato che erano morti parecchio tempo prima, quasi un mese e mezzo prima della scoperta. Erano stati entrambi colpiti da colpi d'arma da fuoco, Jennifer, a bruciapelo, e il corpo di Matthew mostrava segni di gravi traumi da corpo contundente. Mentre tutto questo accadeva, lontano a East Greenwich, nel New Jersey, l'8 marzo, qualcuno fece irruzione nella casa di Michael Dubkowski e lo picchiò brutalmente a morte con un martello. Dubkowski, 66 anni, era un ingegnere chimico in pensione con una lunga storia di impegno nella comunità. Decenni prima, aveva lavorato come mentore nell'organizzazione locale Big Brothers Big Sisters per un giovane Sean Lennon e suo fratello gemello. Migliaia di chilometri separavano le scene del crimine e decenni separavano gli uomini coinvolti. Ma nella mente degli investigatori non c'erano dubbi che Sean Lennon fosse più di un semplice sospettato. Ora era un pluriomicida. Era in grado di muoversi e avrebbe potuto benissimo tornare nel New Mexico per sistemare altre questioni in sospeso. Fu indetta una caccia all'uomo a livello nazionale e vennero impiegate risorse, dalla polizia di quartiere ai lettori di targhe delle auto interstatali. Fu creata una task force per la cattura dei fuggitivi, avvalendosi delle risorse locali del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Shute, Louis e del Servizio di Polizia Giudiziaria degli Stati Uniti. Nelle prime ore del mattino, si riunirono nella zona. Osservarono qualcuno all'interno dell'auto di Dubkowski e 18 agenti la circondarono, mentre uno degli agenti di polizia giudiziaria sfondava il finestrino. Tirarono fuori Sean Lennon dall'auto. Sean si arrese pacificamente, ma aveva con sé un coltello. Nelle vicinanze, nel veicolo, c'erano un martello, quello usato nell'omicidio del New Jersey, e un'ascia. C'erano $625 in banconote sparse, una considerevole collezione di monete rubate dalla casa di Dubkowski e una borsa piena di altri oggetti vari. Sean sarebbe stato trascinato alla stazione di polizia e i detective del New Jersey e del New Mexico sarebbero saliti a bordo di aerei diretti nello stato del Midwest per interrogare l'uomo. Non c'era più spazio per i racconti di Sean Lennon, e lo sapeva. Ora poteva solo raccontare cosa era realmente accaduto e cercare di dare una spiegazione tale da dipingersi come qualcosa che non era esattamente un mostro assassino. Possiamo portarti qualcosa? Porta del cibo, giusto? Ti porto il McDonald's. Come ho detto, ci stiamo un po' muovendo a metà strada. Voglio solo parlarti di alcune cose accadute nel Nuovo Messico in generale, ma ad Albuquerque dopo. Sai, da dove ti senti pronto, amico? Tipo, voglio dire, so che devi solo raccontarmi come sei arrivato nel Nuovo Messico e come sono andate alcune cose. Il detective inizia l'interrogatorio in stile intervista e chiede semplicemente a Sean di raccontare la sua versione dei fatti. Dato che Sean è stato catturato con delle armi e l'auto di un uomo morto, sanno che non potrà negare alcun coinvolgimento. Ho ricevuto un incarico di lavoro in Messico 4 anni fa per i bambini. La tata era Diana. Qualche tempo dopo arriva Jennifer e Jennifer non andava mai d'accordo a un certo punto e ha trovato lavoro in un penitenziario e ha fatto quello. Ha salvato la casa. Ha fallito un paio di volte la riabilitazione. Praticamente ha sempre avuto una tata che si occupava dei bambini a intermittenza. Ho lavorato molto. Di recente ho perso il lavoro dopo essermi ammalato. A quanto pare avevo un'infezione da endocardite al cuore. A quanto pare a un certo punto ho avuto una perforazione polmonare. Non l'ho mai saputo. Forse è stata quella la causa. In ospedale ho perso il lavoro. Sono tornato. Vorrei non camminare mai più. Sean racconta le molteplici difficoltà della sua vita, probabilmente per ottenere un po' di compassione dai detective, il che è un comportamento molto comune per narcisisti e sociopatici. Disoccupazione, praticamente sfratto e uscita di casa. Il piano era di riportare a casa i bambini sani e salvi. Così, un giorno ho fatto una passeggiata al Walmart, per fare la spesa. Una bella passeggiata da dove vivevo su Kingman Avenue al Walmart. Dopo mezz'ora, il vagante si è girato, è tornato, è entrato dalla porta principale, è andato lungo il corridoio per prendere la mia tessera alimentare, sul mio comò, e ho notato che era tutto tranquillo. E i bambini hanno aperto la porta, signore. Ecco, sapevo che erano lì. Eravamo divorziati. Ogni volta che ero ignorante, ero tipo idiota. I bambini prendono una tessera. Justin ha detto che sono con la sua ragazza. Io ho pensato, la tua ragazza, tua moglie e i miei figli, quindi chiamali così. Non si apre nulla sulla porta. Ti è passato per la mente. C'è una pila di coperte dietro le coperte dei bambini. Raccoglile. Voglio dire, praticamente proprio sopra di loro. Nessuna risposta. Raccoglile. Non respira. Sembra che tu non respiri. Quindi sto impazzendo. La metto contro di lei. Riesco a sentirla. Ha il fiato corto. È ancora con noi. Quindi sto urlando a tutti e due. Che cazzo hai fatto ai bambini? Il mio braccio non ha polso. Non respira. Sto impazzendo per quello che fai tu. Justin si sta indossando i vestiti. Arriva come se stessero bene. Stanno bene. Riuscirò a trovare quel respiro? Sean afferma di aver sorpreso Jennifer che faceva sesso con Justin. Forse è questo che lo ha spinto ad uccidere lei e poi Justin. Sean inizia quindi a raccontare una storia su come pensava che i suoi figli fossero morti e non respirassero. Il che potrebbe essere vero o forse completamente inventato. Tuttavia, un padre che ha trovato i suoi figli in questo stato avrebbe chiamato il 911. E dal modo in cui lo racconta, è probabile che non sia vero e sia solo un'ulteriore giustificazione. Da fare. Quindi quando hanno messo loro qualcosa nella medicina non pensavano che stessi dicendo sul serio. Lei entra, guarda, afferra Sean Michael. Ha il polso. Non c'è motivo. Oh mio Dio. Controlla Sean. Il polso inizia a dire che ha ucciso il bambino di Garrison. Ecco fatto. Potremmo vedere se Garrison fosse il nostro bambino, se fosse appena uscito dalla stanza e fosse uscito di casa immediatamente. In questo modo stiamo solo cercando di tenere i bambini. Jen mi chiede se sta per andare in overdose di eroina. Bacia i bambini sulla fronte, tutti e tre. Dico, ci vediamo tra un minuto. Lei va a tirare sulla sua roba. L'ho messa sul divano in soggiorno, ho posizionato il divano vicino alla porta in modo che quando la tata sarebbe arrivata dopo un paio d'ore, avrebbe potuto. Così ha aperto la porta, siamo andati sul divano e aveva coperte e cuscini sulla schiena nella stanza. Hanno anche detto che si soffiavano il fumo dell'eroina in faccia. Quindi, non so se il Narcan abbia funzionato. Abbiamo guardato in giro per il garage e ne ho trovato uno. Il Narcan è un singolo applicatore per unghie. Due bambini. Quindi, Jerry ne ha presi alcuni in meno di un minuto. Ho preso due cannucce per bicchieri sportivi e un po' di nastro adesivo. Ho messo insieme tutte le bombe arrotolate per le loro facce qua e là e ne ho messa una in ognuno. Non è successo niente. Immagino di averlo fatto per altre persone. Era come un medium, spuntavano sempre. Sean inizia a raccontare una storia su come ha cercato di dare ai suoi figli il Narcan per rianimarli dall'eroina che Jennifer e Justin avrebbero soffiato sui bambini. Parla con una voce monotona e priva di emozioni per tutto il tempo, anche quando dice che i suoi figli non rispondono. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non è vero o potrebbe essere dovuto al suo evidente disturbo della personalità. Immagino che quella che hanno colpito abbia detto alla mia squadra che ero andato in camera da letto che era già fuori con l'eroina, ma non era abbastanza per toglierle la vita. Quindi voleva che mi assicurassi che se ne andasse anche lei, di sicuro. Non ho respirato davvero. Non stava per andare in overdose. Sono andato nell'altra stanza, mi sono fatto coraggio, ripetendo quel tipo di affermazione carica di emozioni, tipo hai ucciso il bambino. Quindi avevo abbastanza tempo per farlo. Le ho messo la pistola dietro la testa e ho premuto il grilletto.
Quanto tempo è passato tra il momento in cui hai sparato a Jennifer e quello in cui hai sparato a Justin? È passata.
Almeno una settimana. Ci è voluto un po'. Come hai fatto a convincerlo a venire? Stavo adescando come se fossi Jennifer al telefono.
Sì, quindi, pensavi di essere io, Jennifer? Sì.
Sean sostiene che Jennifer ha cercato di uccidersi con un'overdose e che lui le ha sparato, facendo sembrare il suo gesto meno mostruoso. Poi rivela di aver ucciso Justin circa una settimana dopo attirandolo a casa sua. Questo è legalmente importante perché la sua difesa per omicidio colposo, che è omicidio di secondo grado, deve essere vicina nel tempo all'evento scatenante, ad esempio averli visti fare sesso o aver visto i bambini non rispondere. La sua ammissione di aver attirato Justin a casa sua lo incastra per omicidio premeditato, che è l'accusa più grave di omicidio di primo grado. Alla fine, quel ragazzo si presenta, William o Matthew, chiunque sia il suo nome, si presenta con Felicity, la sua ragazza, sembrava avere 12 anni e non dovrebbero fare del male a nessuno. Non devono farlo. Quindi, lui dice, stanno cercando soldi per qualsiasi cosa. Gli ho detto, ti do una carta alimentare. Prendi solo $40 e mi sono detto, tutto ciò di cui ho bisogno è che più avanti nella settimana mi dia un passaggio per prendere un po' d'acqua e avere una presa elettrica. Una volta è tornato e non aveva Felicity, ed è stato allora che gli ho sparato alla nuca. Gli ho sparato in garage. Stava camminando, era davanti a me. Stava guardando alcune delle porcellane pregiate, i locket o qualcosa del genere, mentre tornava verso casa. Poi Sean racconta di Matt che è venuto a casa con la sua ragazza che, secondo lui, sembra avere 12 anni. Ancora una volta, cerca di giustificare in qualche modo le sue azioni o di far sembrare Matt cattivo. I bambini erano nella camera da letto in fondo quando la porta era chiusa a chiave. Abbiamo eretto una barricata con tutta quella roba in movimento in modo che non potessero uscire. Non sapevi che sarei arrivato. Gli ho sparato alla nuca e ho premuto il grilletto. Disgustoso. È caduto proprio lì sul pavimento. Ho scavalcato e ho controllato i bambini. Ci è voluto un altro giorno o due per capire come metterlo dentro. Sean ammette di aver sparato a Matt dietro la testa e di averlo fatto mentre i suoi figli erano dentro casa. Questo dimostra che la sparatoria non è stata provocata e mostra anche la sua totale mancanza di preoccupazione per il benessere dei bambini. Che schifo! Alla fine sono riuscito a portare tutti e tre i corpi fuori casa, nel cortile. Li ho portati fuori dal retro. Ho fatto una porta scorrevole sul retro e li ho messi sotto quest'albero e ho messo una griglia e tutta quella roba lì per bloccarli perché vivevamo ancora in casa. Ho ripulito quello che potevo mentre il padrone di casa entrava e usciva di continuo per controllare la casa e la situazione. E poi, sai, mentre impacchettavo la roba e la portavo in un camioncino dei miei amici, la portavo in un deposito. I bambini seduti davanti con me e il letto li hanno presi nei container. Non quei container che erano fuori casa. La roba vera e propria è rimasta nel deposito finché la casa non è rimasta praticamente vuota. A un certo punto, mi ha portato le scatole e le ha messe nel camion. Non riuscivo a trovare abbastanza soldi per il veicolo, quindi voleva riprendersi il camion. Quindi ha rinunciato a usare le scatole come contenitori per lo stoccaggio. Avrei dovuto tenerlo per $150. Ne voleva altri 300 una volta arrivati a casa sua. Altri $300. L'altro, Tizio o Miguel? No, Randy voleva altri $300 per tenere le scatole. Quindi, non avevo $300. Quindi ha detto, bene, ti riaccompagno. Così siamo andati via da casa sua, siamo tornati al Pern. La scatola era ancora dietro. Ci siamo fermati proprio lì. Abbiamo litigato. L'ho ucciso sul sedile anteriore. Era al posto di guida. Cazzo! L'ho colpito due o tre volte con le mani. Ho girato la chiave in posizione off e ho proceduto come se fosse giorno, lo stesso creak. Ho preso delle persone e nessuno ha visto niente. Sean sostiene che Randy ha cercato di chiedergli $300 in più per aiutarlo a spostare i container contenenti i corpi e che hanno litigato. Ammette di averlo ucciso durante la rissa, il che è ancora un tentativo di giustificare le sue azioni. Sean descrive tutti questi omicidi in modo estremamente impassibile e pratico. È inquietante la disinvoltura con cui parla di tutti questi crimini orribili. A un certo punto la mia mano è stata colpita con un martello. Il sangue era schizzato. Non si è fatto vedere nessuno. Sono letteralmente uscito. Ho pulito i finestrini. Ho messo qualcosa sui finestrini e l'ho passato ai conducenti, ai passeggeri. È piuttosto disgustoso. C'era un'enorme pozzanghera sotto il camion che usciva dalla portiera laterale. Ho dovuto pulire anche quella. Sean ha continuato dicendo che era tornato nel New Jersey per uccidere Dabkowski, sostenendo che l'uomo aveva delle foto compromettenti di lui di quando era bambino. In tribunale, tuttavia, Sean non è stato in grado di fornire prove di tale attività o prove incriminanti. Quindi, è molto probabile che sapesse che Dabkowski aveva collezioni di monete e denaro contante. Era solo un altro omicidio, qualcosa che sembrava diventare più facile ogni volta che l'uomo si dedicava all'omicidio. No, non ci sono scuse per lui, ci sta provando piacere. La pronta ammissione degli omicidi da parte di Sean e le spiegazioni sarebbero senza dubbio ciò su cui si baserebbe il caso. Mentre la polizia locale cercava prove difficili da trovare sulla scena degli omicidi nella casa che Sean e Jennifer avevano condiviso, non c'era quasi niente da trovare. Sean aveva fatto una pulizia abbastanza accurata del sangue e delle viscere, ma dopo aver lasciato i locali, il proprietario aveva chiamato una squadra per ristrutturare. Il caposquadra di quella squadra, che in quel momento alloggiava nella casa, ha raccontato di essere entrato nella casa che era stata completamente distrutta. Era sporca di spazzatura ed escrementi umani, cibo avariato e alcuni segni che forse i bambini non erano stati solo maltrattati, ma anche incatenati alle pareti della loro stanza. Quando Sean divenne sospettato della scomparsa, i lavori di ristrutturazione erano già in corso e tutte le prove erano state inavvertitamente distrutte nel corso dei lavori. L'arma del delitto, una pistola Smith & Wesson calibro 40, fu tuttavia recuperata quando Sean lasciò la borsa a casa della sua vecchia fidanzata. Il suo attuale fidanzato se ne era sbarazzato vendendone una parte a un uomo che aveva incontrato tramite una terza persona. Sebbene non fosse in grado di identificare gli uomini, gli investigatori riuscirono a rintracciarli e a riprendersi la pistola. Aveva ancora tracce di sangue che la collegavano agli omicidi di Jennifer, Justin e Matthew. Sean Lennon si dichiarò colpevole di tutti e cinque gli omicidi. Nel New Jersey, fu condannato per l'omicidio di Michael Dabkowski. Ricevette una condanna a 35 anni. Sarebbe poi stato processato per ciascuno degli omicidi di Jennifer Lennon, Justin Mata e Matthew Miller. Grazie a un patteggiamento, sarebbe stato ritenuto colpevole di omicidio di secondo grado in ogni caso e avrebbe ricevuto una condanna a 15 anni per ognuno di essi. Sconterà prima la sua pena nel Nuovo Messico e, se in qualche modo dovesse essere rilasciato sulla parola o scontare l'intera pena, verrebbe poi trasferito nel New Jersey per scontare lì la sua condanna a 35 anni. Sebbene sappiamo come Sean abbia commesso i suoi crimini, le sue spiegazioni sul perché abbia ucciso così tante persone in qualche modo non suonano vere. In tribunale non è stata presentata alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni, secondo cui le sue vittime avrebbero fatto delle avances predatorie ai suoi figli o che lui stesso fosse stato oggetto di tali avances da bambino. Aveva avuto quasi due mesi per inventare le sue storie e mettere insieme le sue argomentazioni. Ha anche affermato alla polizia di aver ucciso molte altre persone coinvolte nel traffico di droga in quella zona del Nuovo Messico. Ha rivendicato altre 11 potenziali vittime, anche se nessuna di queste affermazioni è mai stata provata dopo le indagini. Alla fine, sembra più probabile che dopo aver ucciso sua moglie, Sean abbia sentito il bisogno di uccidere Jetson, che sarebbe stato il primo a sentirne la mancanza. E poi, dopo aver fatto cadere quel domino, è toccato a Matthew. Ogni volta gli orrori diventavano più facili da gestire per lui. Aveva usato un martello per finire Matthew. E poi su a Postland nel camion dell'uomo, aveva usato un altro martello. Quando finalmente era arrivato nel New Jersey a casa di Michael Dubkowski, aveva scelto di nuovo il martello come strumento per il suo lavoro da macabro. Un omicidio ne aveva portato un altro ancora, e ogni uccisione era diventata più facile per lui. Aveva trovato la sua strada. Aveva trovato il mostro dentro di sé. Sembrava che quel mostro fosse qualcosa con cui era disposto a convivere. Avrebbe trascorso il resto della sua vita rinchiuso e rinchiuso con il mostro che aveva trasformato in se stesso. I figli di Sean e Jennifer sono stati adottati da uno dei suoi fratelli.